I santi canonizzati del giorno. San Francesco Antonio Fasano. Il ricordo di questo francescano è ancora vivo a Lucera, Foggia, dove nacque il 6 agosto 1681 da una povera ma onesta famiglia di braccianti. La mamma, Isabella della Monaca, fu la prima che insegnò al suo giovanniello i rudimenti del catechismo e la pratica della vita cristiana. I frati minori conventuali che officiavano la chiesa di San Francesco portarono al fanciullo grande affetto e lo vestirono da chierichetto perché amava la preghiera ed aborriva dalle bugie. Dopo la morte del padre, il santo fu ancora più assiduo alla chiesa e diede segni di matura virtù. La sua modestia era talmente grande che i vicini confessavano di non sapere quali occhi avesse in fronte. Il Fasani fece i primi studi per volere del padrigno presso i frati minori conventuali del paese natio. I genitori speravano che diventasse un bravo sacerdote, capace di rialzare le tristi sorti della famiglia. Lui, invece, sentendosi attratto dall'ideale francescano, chiese di essere ammesso al noviziato di Monte Sant'Angelo sul Gargano con il nome di Fra Francesco Antonio, 1695. Subito dopo l'anno di prova frequentò gli studi in vari collegi dell'ordine. Il profitto che ne trasse dovette essere molto grande se i superiori lo mandarono a perfezionare la sua cultura teologica nello studio generale di Assisi. In quegli anni ebbe compagno ed emulo il beato Antonio Lucci, che fu poi vescovo di Bovino, Foggia, e quale direttore di spirito il venerabile Giuseppe Marcheselli, fondatore delle suore missionarie francescane del Giglio. Dal primo sappiamo che il Fasani era dotato di molto buon talento e che era il modello dei confratelli, diligente nello studio, fervente nella pietà, obbedientissimo ai superiori, amante del raccoglimento, esattissimo in tutti i doveri. Anche lui, come San Luigi Gonzaga, fu salutato angelo in carne umana. Non riusciva a capire come tanti facessero poco conto delle colpe veniali deliberate. Desideroso com'era di imparare da tutti, riceveva la compagnia dei confratelli più ferventi. Dopo l'ordinazione sacerdotale 1705, alla quale non avrebbe voluto accedere per la grande responsabilità che comportava, partecipò in Roma al concorso dei baccellieri per la promozione a collegiale in uno degli studi generali dell'ordine, autorizzati al conferimento della laurea in teologia. Superato brillantemente l'esame, ritornò ad Assisi, dove cominciò ad esercitarsi nel ministero nelle chiese dei villaggi vicini, fino a tanto che fu destinato lettore di filosofia nel collegio di Lucera, 1707. Era volontà di Dio che il padre Fasani diventasse il maestro, l'apostolo e il padre del paese natio. Difatti l'insegnamento scolastico fu soltanto il preludio della sua svariata operosità in seno all'ordine. Per diversi anni fu successivamente maestro dei novizi e guardiano del convento. Egli si dedicò agli ardui compiti con la comprensione di un fratello e l'affetto di un padre. A lui importava sommamente di formare la coscienza e il carattere dei giovani. A tale scopo inculcava loro la frequenza dei sacramenti, la meditazione, la pratica della mortificazione e vigilava perché le regole fossero osservate con esattezza. Non transigeva nell'obbedienza, virtù basilare della vita religiosa. Voleva che gli ordini dei superiori non si discutessero, ma si eseguissero alla lettera. Non tollerava mormorazioni e coloro che mancavano erano corretti e richiamati al dovere. Con le sue esortazioni e molto più con il suo esempio, animava tutti all'orazione. Sempre il primo in coro non mancava mai alla recita notturna del mattutino, anche quando era reduce dai viaggi o aveva la febbre. I confratelli dicevano: «Pare che il padre Fasani misuri lo spirito nostro con il suo, ci vuole tutti santi come è lui». Dal 1720 al 1723 il santo fu pure nominato ministro provinciale. La fama del suo zelo e della sua vigilanza, perché nei conventi fosse ristabilita l'esatta osservanza, giunse fino a Roma. Ai religiosi raccomandava soprattutto la pratica della virtù della povertà. Soleva dire sovente: «Fratelli, andiamo poveri e puliti, come il nostro patriarca San Francesco». Un giorno entrò nella cella di un frate e, avendovi trovato delle cose superflue, gli disse con tono severo: «In una stanza simile io non vorrei morire». Era molto oculato nella scelta dei superiori locali e ne tutelava l'autorità, esigendo che si prestasse loro l'ubbidienza e il dovuto rispetto. Contro di loro non ammetteva facili ricorsi. Da ministro provinciale continuò i grandi lavori di restauro da lui iniziati, senza un soldo in tasca, nella chiesa di San Francesco, quando fu nominato superiore di Lucera. Per trovare i fondi necessari si fece mendicante del Signore e ottenne dai superiori il permesso che, a quello scopo, fossero devoluti i proventi della sua predicazione e le offerte dei benefattori. Egli esigeva che la casa di Dio fosse scopata ogni giorno, che gli altari fossero tenuti in ordine e che le funzioni si svolgessero in essa con grande decoro. Non tollerava nessun segno di trascuratezza, come macchie, polvere o ragnatele, ed era vigilantissimo perché le tovaglie degli altari, i paramenti sacerdotali, i corporali e i purificatori fossero puliti. In chiesa non ammetteva chiacchiere e sorrisi. Ai trasgressori soleva dire con severità: «È casa di Dio, è casa di Dio». Sentì una naturale propensione alla predicazione, che considerò sempre come una parte inderogabile del suo ufficio sacerdotale. È impossibile contare i corsi di esercizi spirituali, di quaresime, che egli predicò con grande frutto a Lucera e in molte città della Puglia e del Molise. Nemico com'era dell'improvvisazione, egli preparava accuratamente le sue prediche. Di lui ci rimangono un mariale, un'esposizione del Pater Noster, un commento al Magnificat, un quaresimale, panegirici e vari sermoni. Aveva la preoccupazione di parlare in modo chiaro e semplice per farsi capire da tutti e così accendere nei cuori degli uditori l'amore di Dio e del prossimo. L'azione da lui dispiegata sul pulpito produceva i suoi frutti nel confessionale. Benché fosse rigido e austero di vita, accoglieva i penitenti con pazienza e bontà, specialmente se provenivano dalla campagna. Certuni non approvavano la facilità con cui assolveva, come se la sarebbe sbrigata davanti al tribunale di Dio. Il santo li capacitò rispondendo loro: «Quando gli comparirò davanti dirò: Signore, sono stato indulgente e misericordioso, non lo nego. Ma tu me lo hai insegnato». Il vescovo di Lucera, conoscendo da quale ardente zelo fosse animato per la salvezza delle anime, gli affidò la cura spirituale dei detenuti nelle carceri giudiziarie della città. Il padre Fasani accettò molto volentieri il nuovo incarico e si recò giornalmente tra i carcerati nelle prime ore del pomeriggio, appena terminati gli esercizi di pietà nel convento. Sovente saliva con i condannati a morte il palco ferale per confortarne gli estremi momenti. Il popolo per questo prese a chiamarlo il frate della forca. L'anima dell'apostolato del santo fu la sua ardente carità verso il prossimo. Considerava i poveri come fratelli di Gesù Cristo. Non potendo aiutarli come desiderava, si era fatto un elenco delle famiglie più bisognose di Lucera e ad esse faceva giungere gli aiuti necessari per mezzo di benefattori. Era solito esclamare: «Con i poveri non si è mai generosi». Ogni anno per la festa dell'Immacolata si aggirava per Lucera in cerca di indumenti e di cibarie per gli orfani, i malati, i vecchi e persino per la propria mamma. Quasi ogni giorno scendeva alla porta del convento per distribuire ai bisognosi la minestra e fare dire loro qualche orazione. Dio premiò tanta carità del suo servo buono e fedele con il dono dei miracoli. Pochi mesi prima di morire, il padre guardiano era preoccupato perché non aveva il grano necessario per sfamare la numerosa comunità. Il santo gli disse sorridendo: «Oh, il padre guardiano ha un cuore di ricotta. Fede in Maria ci vuole, e Maria provvederà». La mattina seguente una pia persona mandò in elemosina al convento circa 30 quintali di grano. Oltre che ai poveri, il santo riservava le cure più affettuose ai malati. Serviva personalmente i confratelli infermi e, quando era chiamato ad assistere i moribondi, accorreva prontamente, senza riguardo per la salute. Al loro capezzale ripeteva invariabilmente: «Volontà di Dio, volontà di Dio». Per il sollievo del loro spirito e del loro corpo, dava ad essi cartelline con la scritta: «Nella tua concezione, o Vergine, fosti immacolata». Oppure gliele faceva inghiottire con delle piccole ostie. Quando non poteva recarsi di persona dai malati, pregava e la sua orazione otteneva sovente la guarigione. Ovunque andava, il padre Fasani era accolto con i segni di una grande venerazione, ma egli si schermiva dicendo: «Questi onori sono sprecati per il figlio della povera Isabella». Davanti a Dio credeva di essere il massimo peccatore, il più vile e più inetto di tutti gli uomini. Secondo lui, in convento, le sue mansioni ordinarie dovevano consistere soltanto nello scopare la chiesa, suonare le campane, servire i malati, preparare le stanze agli ospiti. Non si saziava mai di notificare a coloro con i quali conversava i suoi umili natali e di dire che, se non si fosse fatto religioso, sarebbe andato a fare il mandriano. Un giorno gli fu riferito che il cardinale Giuseppe Imperiali pensava di ottenergli il vescovado. Egli fece subito presente al porporato che era assurdo pensare che il figlio di braccianti potesse diventare pastore di anime, dal momento che non era riuscito a guidare se stesso nella via della perfezione. Nel santo, a una profonda umiltà, si accompagnava un'ardente sete di penitenze. Nella cella di lui il padre guardiano trovò cilici tinti di sangue, alcuni di ferro e altri di pelo di cammello, e una disciplina a cui erano attaccate molte spille aguzze di ottone. Il Fasani trovava modo di mortificarsi in ogni cosa. Non indossava che vesti ruvide e rattoppate. Finché gli fu permesso, dormì sopra un letto formato di soli sarmenti a guisa di pagliaio, con una croce di legno al capezzale. Molta parte della notte egli la passava in preghiera, oppure dormiva appoggiato al tavolo o per terra. Mangiava una volta al giorno erbe, fave e legumi, e molto raramente carne e pesce. La pietanza, con il permesso del superiore, la donava ai poveri. Nelle vigilie il suo nutrimento consisteva in un po' di pane inzuppato nell'acqua e un sorso di vinello. Per un certo tempo usò mescolare alla minestra polveri di assenzio. Quando ciò gli fu proibito, cercò di rendere insipido e disgustoso il poco cibo che prendeva, mescendovi acqua. I dolci che riceveva in regalo li destinava ai malati, ai carcerati e a chi lo aveva offeso. A Lucera si diceva: «Al padre maestro bisogna fare un torto per averne qualche dono». Il padre Fasani appariva agli occhi dei contemporanei un San Francesco redivivo. Il padre Giannini, suo confessore, attesta che giunse alla mistica unione e trasformazione con Dio. Era molto devoto della passione del Signore. Ne meditava sovente i misteri e in loro memoria celebrava con molta devozione la messa e digiunava tutti i venerdì dell'anno. Sul pulpito e nel confessionale si trasformava in apostolo della comunione frequente e della visita a Gesù sacramentato. Additando il tabernacolo, esclamava con semplicità: «Là dentro c'è papà». Nutriva verso la Madonna una tenera devozione. In pubblico e in privato la salutava con la dolce espressione «Maria, mamma mia». Il mistero mariano che lo infervorava di più era l'Immacolata Concezione, in onore della quale compose una novena che fu più volte stampata e usata nel regno di Napoli e a Roma. Sotto il peso di tante fatiche e penitenze, il corpo del santo un po' alla volta si estenuò. Una sera di novembre fu chiamato a confortare un moribondo. Egli vi andò con la sua lieta prontezza, ma quando tornò in convento era febbricitante, in preda ai brividi. All'annuncio che la sua malattia era grave, esclamò: «Signor medico, vi benedico in nome della Santissima Trinità per il felice annunzio che mi date». Prima di ricevere i sacramenti, rivestito dell'abito francescano, chiese perdono alla comunità con la corda al collo dei cattivi esempi che aveva dato. E poi disse: «Padri e fratelli, amatevi in santa fraterna carità. Osservate le regole e i comandamenti di Dio, obbedite ai superiori e fatevi santi». Il padre Fasani morì il 29 novembre 1742. I suoi funerali furono un trionfo. Riferendosi alla calca di popolo che si stringeva attorno alla veneranda salma, uno dei testimoni dirà al processo: «Pareva il giorno del giudizio». Pio XII beatificò l'umile fraticello il 15 aprile 1951 e Papa Giovanni Paolo II lo canonizzò il 13 aprile 1986. Le reliquie del santo furono riposte in una bellissima urna sotto l'altar maggiore della chiesa di San Francesco di Lucera, per 35 anni campo delle sue fatiche apostoliche. Insegnamento: amiamo anche noi l'Eucaristia e la Madonna. Se vogliamo diventare santi, questa è la via. Allora, facciamo ogni giorno una visita al Santissimo Sacramento e recitiamo il Rosario alla Madonna. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Francesco Antonio Fasani.